And you say, Shy City.
A un nuovo episodio di Fashion Corner Podcast. E che emozione per chi non ci sta vedendo, ma ci sta solo ascoltando. Dopo tantissimo tempo, la famiglia si è riunita. Io, Elena e Greg nello stesso posto. Benvenuti ai miei co-host, come state ragazzi? Come state vivendo questa esperienza fisica?
Bene, bene, siamo nell'headquarter di Fashion Corner Podcast. Se ci vedete con questi pixel siete fortissimi, perché veramente abbiamo una qualità video che...
Okay.
Ti dico, FIFA 2000 forse era meglio.
È vintage.
Però in FIFA 2000 si poteva fare il fallo al portiere, mi ricordo, che era una cosa esaltante. Una cosa esaltante. Poi niente, io sono molto carico anche per il nostro ospite che presenterò a dovere. Alberto Panocchi, che è il nostro ospite di oggi, lo definirei con questa serie di aggettivi, ovvero il king delle IG Stories, il milanista più cool che c'è, scritto però C-U-L.
Assolutamente.
Cat lover e JPG pato, l'uomo dalle mani sempre verniciate, e dopo ci spiegherà come cazzo fa a pulirsele e quanto ci mette, il fotografo più forte di dettagli, andate a vedere la sua pagina Instagram, ma ha dei dettagli incredibili, soprattutto dei culi, delle Porsche se specifichiamo, o degli stivali, uomo fuorviante per un archivio ancora più fuorviante.
Salutiamo ragazzi.
E poi salutiamo e finiamo per dire che siamo direttamente live.
Completamente.
Ciao Alberto, come stai?
Ciao ragazzi, grazie. Grazie di avermi invitato qui all'Headquarter e sono palesemente emozionato.
Sì.
Grazie.
Anche perché mi sa che sei il primo ospite sicuramente da quando siamo noi tre che intervistiamo fisicamente, quindi
onorato.
Questo primato.
Onorato.
Secondo dopo Roberto Collina, che è stata un'esperienza pazzesca, e direi che insomma...
Onorato ancora di più.
Esatto. Ma allora, inizierei chiedendoti una domanda che facciamo a tutti per iniziare, ovvero se ci racconti magari un po' il tuo percorso, da dove vieni, perché secondo me è molto importante, perché io voglio chiedere che poi magari chiediamo direttamente a Tentella, visto che si intende di cibo, ma cos'è che vi danno da mangiare lì? Allora, o ci va gente per produrre, vedete tipo Jerry Lorenzo, il nostro amico Ernesto Lavenia, vanno a produrre le scarpe più belle al mondo, perché va detto. Oppure veramente c'è tanta gente che esce da lì e poi lavora nel mondo della moda e ha anche tanto successo.
Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente c'è un... Allora, vengo da Civitanova Marche... No, non è vero, già ho sbagliato. Vengo da Montecosaro, che è un paesino di 6.000 abitanti, e nel pieno centro del distretto calzaturiero. E secondo me c'è questo filo diretto, diciamo, con la moda, se lo vogliamo chiamare così, con il mondo fashion, perché ci sono tantissime aziende di produzione di calzature, e da stilisti a art director passano per quelle strade campagnole, diciamo.
Sicuramente una anche delle ragioni è anche la qualità degli artigiani che ci sono lì.
Sì.
Immagino e poi anche probabilmente i pellami, i materiali che probabilmente si riescono a ottenere solo lì, perché mi ricordo per esempio Ernesto ci spiegava che alcuni tipi di scarpe, per esempio la famosa Birkin che ha cercato di replicare il Bon Buscemi, era qualcosa di impensabile in tanti posti diciamo più commerciali, invece sono riusciti a farla diventare realtà proprio perché era una realtà artigianale dove si è lavorato attorno al progetto piuttosto che...
Non so la storia di quella Birkin. Si presenta a Buscemi da questi ragazzi con una Common Project e una Birkin. E Buscemi chiede, io vorrei una scarpa che unisca queste due icone, comunque anche la Common Project, possiamo dire che è un'icona. E è uscita fuori la Buscemi con il lucchetto, la Birkin, from Civitanova.
Che tra l'altro abbiamo fatto tipo un poll su Instagram mettendo in contrasto, vabbè, la Birkin di Buscemi e cos'era l'altra di Gerry Lorenzo, un'altra scarpa mi sembra. E tutti hanno votato per Gerry Lorenzo perché Buscemi che ci ha votato, ha votato
la Birkin. Era tra la Birkin, la scarpa Birkin di Buscemi e la Birkin di Hermès. Cioè era
ah esatto, sì era dura, era dura.
Vabbè, tornando al tuo percorso, ti abbiamo deragliato.
Già, interrotto.
Il mio percorso... premetto che comunque anche Common Project, uno dei founder, è marchigiano. Di San Benedetto.
È vero, c'è un ragazzo italiano e un orientale di New York. Americano, ok. Sì.
E allora, il mio percorso inizia circa 10 anni fa. Diciamo che ho sempre avuto una vena un po' che ammiccava al fashion o comunque a quello che possiamo comunemente chiamare abbigliamento, ai vestiti. Ho sempre avuto questa passione fin da piccolo e non avendo, diciamo, delle qualità scolastiche eccelse.
Siamo in quattro, mi sa.
Diciamo che sono andato molto presto al lavoro e ho iniziato in una... Inizialmente ci ricolleghiamo al mondo degli scarpai, quindi ho iniziato a lavorare in Tod's, che è il quartiere da noi a Montecosaro, e nel loro negozio di Civitanova. Poi da lì mi sono spostato e sono andato in una boutique come store manager del reparto uomo. La strada si è incrociata con Milano per un brutto fatto, perché ho avuto un incidente in auto e mi sono rotto praticamente tutto. Da lì la mia ex ragazza studiava a Milano, ho detto cerchiamo di andare, proviamo Milano. Non mi sarei mai spostato da Civitanova, perché comunque si sta benissimo, si mangia bene,
si sta bene,
si sta benissimo, c'è una qualità della vita altissima. E quindi Milano, mi ricordo che mia madre mi dice sempre: sei andato per fare con il trolley per fare un interview e non sei più tornato. E quindi ho fatto questo colloquio da Riccardo Grassi, che era cioè è tuttora uno showroom a Milano, multibrand, ma non mi avevano preso perché non parlavo bene inglese. Andavo spesso, quelle volte che andavo a Milano, in un negozio che all'epoca andava tantissimo in corso di Porte di Cinese, si chiamava Frav. Adesso è solo a Torino, prima a Milano ce n'erano due. E il ragazzo così mi guarda e mi dice: ma guarda che abbiamo aperto ieri un negozio qui all'angolo, ci serve una figura maschile che lo gestisca. Dal nulla, io avevo il curriculum cartaceo, l'ho tirato fuori da arciere così dallo zaino dietro, lasciato lì sopra, e ho iniziato la mia, diciamo, carriera milanese. E da lì ho lavorato 2 anni, ho lavorato tantissimo, perché ci tengo a dire che comunque sono andato a Milano in punta di piedi e con, diciamo, pochissimi soldi in tasca, molti sogni, e quindi avevo, e ho tuttora molta fame, diciamo. E da lì in una serata, perché comunque vivo la città 24h, in una serata ho conosciuto i ragazzi di Slam Jam, in particolare Massi, un grande, lavora tuttora in azienda, che mi tirò in mezzo e mi disse: guarda che dobbiamo riaprire un negozio Slam Jam sul Naviglio, che era chiuso, se non sbaglio, da 2 o 3 anni. E c'è bisogno di una figura un po' che conosca l'ambiente, che conosca gente, che si viva la città 24h. Proviamo, non so, vieni a Ferrara, ci conosci, ci conosciamo. E da lì è iniziato il percorso di Slam Jam, che è durato 6 anni. Da lì sono passato in VP, dai buon bolognesi di lavoro in corso, vi salutiamo, e ad oggi sono free fino al 1° di marzo, che poi inizierò in Keyway.
Ottimo, ottimo, un bel percorso. Ma io sono curioso per Slam Jam, sì. Noi magari, cioè io lavorando in Nike, vedo che proprio Slam Jam è diventato rilevante quasi a livello globale, cioè magari non direttamente, ma ha delle influenze proprio anche fino agli Stati Uniti. E quando sei arrivato, tu sei stato 6 anni, hai detto, hai visto un po' questa transizione?
Sì.
Raccontaci un po', perché sono davvero curioso. Da fuori Slam allora, Jam è una realtà che mi affascina molto.
Slam Jam è stato il, diciamo, il collante per Nike per introdurlo nei negozi fashion, diciamo, perché all'epoca, quando io sono entrato, Slam Jam era il distributore del, del prodotto Pinnacle Tier Zero o
sì.
Tier Strike, no, come si chiama?
Quick Strike. Erano Quick Strike, poi penso siano diventati Tier Zero.
Tier Zero. Di Nike, appunto. E diciamo che Slam Jam ha posizionato una scarpa sportiva che inizialmente era solo nei negozi sport.
Performance,
e i negozi fashion. E all'inizio era un po' una roba supervisionaria anche per Nike, cioè nel senso, non so se è stata una cosa studiata a monte oppure non lo so.
Un caso fortuito? Non lo so,
fortuito non credo. Però diciamo si è sviluppata molto bene, cioè magari da un'idea embrionale poi diciamo si è concretizzata molto bene e ha posizionato, diciamo, questa scarpa performance sportiva nei migliori negozi fashion, lusso, street in Italia.
Infatti oltre alla parte di store svolgeva anche uno showroom molto forte, cioè comunque adesso non distribuiscono più Nike perché Nike ha preso un po' un'altra strada, però cioè, distribuiscono comunque Stussy, Carhartt, cioè tutti questi brand streetwear commerciali di base ce li hanno loro.
Tra l'altro colgo il punto di Nike, secondo me molto interessante, che probabilmente è la forza primaria di Slam Jam, o almeno credo, quella di proprio non solo distribuire questi brand ma anche proprio dargli un'identità incredibile. Io per esempio guardo i tuoi piedi, ovvero le Roa, cioè sono delle, cioè è un brand che ora abbiamo visto i piedi di Drake, che penso dica abbastanza, ma anche proprio come tipo di energia ne ha veramente tanta, ed è un brand che è gestito da Slam Jam, se non erro.
Distribuito secondo me anche partner del brand, sì. E sì, perché comunque diciamo che il boss dell'azienda, Luca Benigni, è personaggio influente a livello mondiale, e io diciamo che l'ho subito in prima persona, perché comunque quando sono entrato in Slam Jam avevo 23 anni e vedevo Luca che volevo vestirmi come lui, cioè nel senso un'icona a 360 gradi, una persona che ti trasmette con pochissime parole ma con tantissimi gesti, modo di fare, ti trasmette tantissimo e ti influenza veramente tanto, e questo sicuramente l'ha tramutato nella sua azienda. Comunque Slam Jam, io ho girato anche un po' per loro in Giappone eccetera, hanno, nel mondo c'è questo percepito altissimo di questa azienda, ed è incredibile, perché comunque ricordo giravamo per Ferrara, perché l'azienda è Ferrara, e tutti ci etichettavano, guarda quelli di Slam Jam, quelli sono quelli di Slam Jam, perché magari eravamo vestiti tutto da Luke White o che ne so.
Bellissimo però.
No, pazzesco, bellissimo. Veramente facevi parte di una crew, di una community, una vera community.
Like-minded people, a tribe of like-minded people, insomma, che loro si definiscono.
Sì.
Anche il loro brand che hanno lanciato ora, penso sia molto, come dire, in linea con anche la personalità, quella che ho sentito dire, letto di Luca Benigni, ma anche guardando solo l'archivio e i pezzi che ha, e anche, devo dire, anche guardando le foto e le facce che fa lui, mi sembra molto, molto autentico. Un uomo della subcultura.
Vi dico un segreto, lui in azienda si cambia, cioè nel senso, tu lo vedi la mattina in un modo, poi magari fai il caffè, porta un'altra roba, un'altra scarpa, un'altra t-shirt, fai pranzo vestito in tutt'altra maniera, così è pazzesco.
È un sogno, sinceramente, farei anch'io una roba del genere. Vai in bagno, ti riponi una scarpa.
Sì.
sentito dire anche che qualche volta c'erano delle problematiche a trovare delle sue, delle sue Merrell introvabili, si incazzava perché non le trovava.
Si sente fino a Bologna, se si arrabbia si sente fino da Ferrara a Bologna.
Esatto.
Beh, e quindi io non ho capito una cosa, perché tu hai detto che hai cominciato come commesso, diciamo, no? In
negozio. Ho iniziato, sì, come store manager di questo spazio che inizialmente era praticamente non sotto il commerciale retail, ma sotto l'ufficio marketing.
Ok.
Un progetto mi è stato venduto come una roba incredibile, ci doveva essere Pharrell Williams all'apertura, c'è una roba gigante, eccetera, che poi purtroppo si è un po' persa, diciamo, mettiamola così. E quindi mi sono trovato un po' da solo a Milano, ero l'unico non ferrarese che ero, diciamo, a Milano e mi sono dato da fare, nel senso che comunque quel negozio con attivazioni, collaborazioni, ma soprattutto con... è diventato sì uno spazio...
Laboratorio,
cioè era uno spazio condiviso, venivano dei miei amici il pomeriggio, magari ci bevevamo una birra, ci fumavamo qualche canna e quello è stato, ma faceva parte un po' del tutto, cioè una volta si è presentato Luca e comunque eravamo lì che negozio aperto con la musica, c'erano dei clienti, comunque c'era una situazione anche un po'... diciamo un po' coffee shop ufficioso e quindi e lui si è preso molto bene di questa vibe che c'era dentro.
Va bene.
Perché era una roba, diciamo, un po' nuova.
Beh, e poi da quello che capisco fai buyer, cioè
sì.
Ecco, come è avvenuto questo passaggio qua?
Allora, praticamente inizialmente compravo insieme a Marcello, che era il mio collega, allora lui gestiva il nightclub, che era Powered by Slam Jam,
sì.
Quando
prima dello store,
prima dello store in, sì, in Brera. E sì, mi occupavo anche degli acquisti, giravamo un po' per Parigi, sono andato un paio di volte a Tokyo per comprare vape, che all'epoca, non so ad oggi, all'epoca si poteva comprare solo fisicamente in showroom da loro a Shibuya.
Del Bappesta.
Pazzesco.
Ma volevo dire una cosa rispetto all'aspetto del coffee shop e anche della community che si era creata. Secondo me, allora, io come l'ho vissuta da ragazzo, da backdoor, per me più uno store diventa uno store dove puoi entrare e non devi sentirti nessuna pressione di comprare, ma fare delle chiacchiere, magari parlare di quello che può arrivare o semplicemente di appunto di sneakers, musica, qualsiasi cosa, più veramente crei anche un po' di loyalty e anche semplicemente movimento attorno allo store.
È una cosa che ne vado veramente tanto fiero, perché in quello spazio sono nati dei business, delle amicizie, degli amori. C'è uno spazio che può raccontare tantissime storie e diciamo che se mi metto per diciamo se io fossi stato un cliente che entrava X e comunque trovava una situazione amichevole, friendly, super chill, senza avere pressione appunto di vendita eccetera, e potevi condividere le tue idee, scambiare, bere una cosa, è il plus dello spazio fisico.
È un concetto infatti anche molto futuristico, diciamo, perché adesso che il digital è così forte, così sdoganato, cioè quello che secondo me può davvero differenziare l'esperienza di store è questo.
Sì,
cioè io non
sì.
Esatto, non vado semplicemente lì per acquistare il prodotto, ma per godermi l'environment che c'è, per magari imparare qualcosa dalle persone che ci lavorano, sì. Che dovrebbero essere persone che appunto riescono a raccontarti bene, vedono la passione, tutte queste cose, quindi davvero davvero bello, interessante,
bellissimo, sto pazzesco.
What about APJP?
Allora, questa domanda è perfetta come timing, perché allora dal navio ci siamo spostati poi successivamente in Brera, dove lo spazio non era più marketing ma era diventato un vero e proprio negozio, quindi con obiettivi, budget, eccetera, quindi cioè si doveva lavorare sul serio in maniera fisica anche. Allora, diciamo che inizialmente lì c'è stato, secondo me, il momento ad oggi forse il più alto di Slam Jam in quel periodo, perché è stato un po' un fiore all'occhiello, e in quel negozio con tutto il prodotto più esclusivo, eccetera, è stato un bigliettino da visita per chiunque devastante. Ma dopo tanti anni, diciamo che avevo un po' perso l'entusiasmo, e anche un po' comunque lavorare in un'azienda porta anche a degli scontri magari a volte, per delle idee, eccetera. E alla fine del mio percorso in Slam Jam, diciamo, per non pensare troppo ai miei problemi lavorativi, ho sfogato un po' una mia forma d'arte dipingendo. Ho iniziato in realtà decolorando dei pantaloni, che poi invece ho sviluppato questa cosa con la mia ragazza Joelle, di customizzare ad hoc pantaloni, sono fondamentalmente pantaloni, e li mettevo in negozio, li postavo sui social, e da lì è nata un po' una sorta, oh, ma me ne fai uno, guardi, sono belli, comunque fighi, me ne fai un altro, me ne fai, allora ho detto, aspetta un attimo, cerchiamo di strutturarci, magari facciamo un logo, cerchiamo di essere almeno un minimo strutturati. E ad oggi non lo chiamo brand, perché mi prendo un attacco di panico solo a pensare che APJP è un brand. Lo chiamo semplicemente un progetto creativo.
Mm-hmm. Beh, cioè, per essere più specifici, è un progetto upcycling, no?
È un progetto upcycling, sì.
Cos'è l'upcycling? Perché può essere
più... Allora, noi praticamente non andiamo a... cioè riutilizziamo qualsiasi cosa, non andiamo a produrre nulla, dalla label a...
La vernice?
La vernice è una vernice, diciamo, eco, mm-hmm. non al 100%, perché se no non rimarrebbe, sì, non rimarrebbe dopo alcuni lavaggi sul denim o comunque sul pantalone o sul capo. Quella è l'unica cosa che macchia leggermente il nostro... 100% eco, diciamo.
Però è tipico che le tinture non siano mai totalmente eco.
Mai. Abbiamo lavorato con un'azienda sempre marchigiana, che sono specializzati in questa... stanno facendo questa mega ricerca nella tintura ecosostenibile, eccetera. E la maggior parte delle volte lavoriamo con loro. Mm. Ma, ripeto, non siamo... cioè, purtroppo quella cosa lì è impossibile averla 100% ecosostenibile. E sì,
no, per tutto il resto lo è
assolutamente. Sì, lavoriamo in cucina, a casa, nel nostro mini appartamentino. Abbiamo un po' interpretato come se fosse il nostro progetto, come se fosse uno chef che va al mercato e in base a quello che trova al mercato fa il menù della giornata. Quindi noi nei nostri vari viaggi, giri, eccetera, se troviamo qualcosa di interessante che pensiamo possa sviluppare un'altra cosa, cioè da un pantalone abbiamo fatto un vest, in base a quello che troviamo in giro lo sviluppiamo.
E quanto pensi sia importante per te cioè fare uno step verso la sostenibilità nel mondo del fashion?
Ad oggi se ne parla tantissimo, ma in realtà sono veramente poche le aziende che lavorano e fanno focus sull'ecosostenibilità. È importantissimo, fondamentale, forse anche troppo tardi purtroppo, per il nostro ambiente, per tutto quello che ci circonda, siamo amanti della neve, dello sci e manca la neve, ci sono catastrofi che prima non c'erano, eccetera. Diciamo che questa è una conseguenza del troppo...
che stroppia.
Esatto. Mm.
E riguardo proprio a questo progetto creativo, tu l'hai chiamato, comunque avete fatto anche collaborazioni importanti, cioè Puma, Converse, come sono nate? Raccontaci un po'.
Allora, sono nate... allora, tutti mi dicono che sono una persona empatica e comunque che riesco ad entrare in
contatto. Sì, ti spento la luce.
Che riesco ad entrare in contatto con tantissime persone. Questo comunque l'ho sviluppato lavorando in negozio e stando a contatto con gente di ogni tipo, e tutti i giorni, è una cosa che mi piace, mi gratifica, e da questo anche col fatto che, ripeto, vivo la città 24 ore, ho conosciuto tante persone, e questa mia, tra virgolette, visibilità anche nei social ha permesso di vedere i nostri lavori un po' a più persone. Inizialmente ci ha contattato Puma per questo progetto, che praticamente Puma ci dava del vecchio prodotto, diciamo, di qualche stagione fa, e noi siamo andati a fare un artwork sopra e esposto in vetrina durante il Pitti, forse del 2019, giugno 2019. Da lì poi abbiamo fatto in Fashion Week Woman, sempre nel 2019, un progetto con Converse, un po' più strutturato, perché ci siamo immaginati, si chiamava Underwater se non sbaglio, sì, era un po' ci siamo immaginati questo mondo sottomarino, quindi c'era un tunnel pieno di fumo, con la macchina del fumo, e tutta plastica a terra. Che era come se fosse, e uno camminava e dal rumore sentiva questa plastica che ti entrava in testa. Uscito da questo tunnel avevamo fatto questo mega palco, diciamo, con tutti i vecchi teli dipinti lì in loco, dove noi ci siamo esibiti live per la prima volta davanti a della gente. Sono imbarazzato ora a parlare, gli è stato incredibile, ma super super vero. Abbiamo tirato in mezzo 6 nostri amici e li abbiamo dipinti live davanti a tutti. Era un po' questo, per diciamo, ci siamo immaginati questo mondo sottomarino, l'abbiamo interpretato in questa maniera.
Fighissimo. Ma volevo farti una domanda ritornando sempre ai JP. Incapace di pronunciarlo.
Alberto, però.
Sì, sì, no, ma lo so, ma non continuo a sbagliarlo.
È facile.
Devo dire che ho visto altri progetti simili al vostro, tipo, non so se definirlo simile, però, tipo Gallery Department, penso sia forse Pinnacle, esempio. Ne parlavamo anche l'ultima volta che eravamo insieme. Cioè, c'è un problema comunque anche proprio di sourcing, di trovare materiali, soprattutto copie della stessa giacca vintage. Cioè, non è facile, è veramente time consuming come processo, e anche, cioè, immagino, costoso come tipo di lavoro. È uno dei limiti forse più forti che avete trovato per riuscire a crescere.
Diciamo che è un problema, ma è anche allo stesso momento un pro, cioè, nel senso, è un problema a livello business, perché è impossibile replicare quello che tu disegni su un pantalone, perché fondamentalmente è una forma d'arte, è un disegno, e nessuna azienda riesce a fare quello che fai tu, cioè che facciamo noi o chiunque con le nostre mani, diciamo. Già, quello è un problema. Secondo,
è un vantaggio.
È un vantaggio assolutamente, perché rende quel capo assolutamente unico, cioè ce n'è solo uno in quella maniera. Quindi è un pro e è un contro per questo motivo qui. E più che trovare materiale su cui lavorare, è proprio il fatto dell'artwork e comunque quello che ci vai a applicare sopra, che non si può replicare, diciamo. E quindi questo è un limite, è per questo che non lo chiamo brand, perché ad oggi non abbiamo, cioè, abbiamo un e-commerce con 10 robe sopra, ma nel senso non, è più un progetto.
Certo, ha senso, ma penso che forse sia anche un po' questo il concetto sbagliato in generale rispetto alla sostenibilità, no? Pensare sempre a crescere, piuttosto che magari a trovare una modalità diversa di creare una realtà. La vostra è un progetto che magari trova occasioni con brand che producono tanta roba per fargli vedere un lato diverso, magari a loro sfruttare la vostra energia comunque positiva del fatto che siete super ecosostenibili, che fate una roba customizzata molto figa e unica, e magari fargli anche riflettere, perché obiettivamente penso che tante aziende debbano riflettere come smettere di produrre così tanto, perché alla fine, soprattutto nel mondo dell'abbigliamento, è un po' ridicolo parlare di sostenibilità o avere dei materiali completamente riciclati se poi produci milioni e milioni di cose. Certo. Quindi è una cosa che sinceramente anche io che lavoro in questo mondo su cui rifletto e
la soffro.
Più che la soffro, sono consapevole del fatto che dovrà cambiare in questo senso, non tanto nel materiale riciclato, queste pseudo diciamo scorciatoie.
Sì. Infatti l'ultimo esempio che ci abbiamo avuto, che ci ha fatto riflettere tantissimo, siamo stati coinvolti da Yux e siamo andati a customizzare questo stock che loro hanno, e ci si è aperto un magazzino, un mondo e che ci ha fatto veramente riflettere sul fatto della troppa produzione. Fondamentalmente è il problema, cioè troppi vestiti per troppe poche persone, non so. Infatti secondo me nel mondo c'è un buco nero dove alla fine comunque li buttano tutti.
Si sa anche qual è.
Cioè si sa.
E invece per ritornare un attimo al tuo percorso, da Slam Jam poi a VP, come è passato il salto?
Da Slam Jam a VP c'è stata un'altra...
Al di là di volersi trasferire da Milano a Bologna, che è un desiderio
che non mi sono trasferito comunque. Allora, diciamo che nella mia vita comunque... Allora, sono una persona che non ha il curriculum. Zero, non ce l'ho proprio. E quindi, come in Slam Jam c'è stato questo Massimiliano che mi ha tirato in mezzo, in VP c'è stata una figura fondamentale che si chiama Luigi Pucci. Ci eravamo conosciuti in Slam Jam e lui lavorava in Le Coq Sportif, nel momento boom sneakers, avevamo fatto delle collaborazioni insieme e io praticamente gliele vendevo perché lavoravo in negozio e ci siamo presi molto bene. E lui ha letto in me e mi ha dato questa possibilità che, cioè, ha letto in me la voglia di uscire un po' dal negozio e andare un po' nel back, e mi ha dato la possibilità di lavorare appunto per questa azienda che inizialmente ignorantemente non conoscevo, era nella mia bolla di Slam Jam. E azienda VP Lavoro in Corso di Bologna, che in realtà poi ho scoperto lavorandoci che ha la stessa identica struttura di Slam Jam, perché è un distributore, è proprietario di brand e ha dei negozi, esattamente uguale.
Sì, in effetti il business model è davvero
identico.
Ah, anche la parte di showroom, sì.
Anche la parte di showroom, sì, assolutamente sì.
Abbigliamento diverso,
totalmente diverso. Che comunque, diciamo, inizialmente ero un po' spaventato, non spaventato, però dico, vengo da un mondo prettamente streetwear. Andarmi a rapportare, vendere, comunicare brand che esistono da 100 e passa anni, perché Barbour ha 100, non mi ricordo, 100 anni, Filson ne ha 140, ha festeggiato quest'anno. Quindi è stato, diciamo, molto importante l'approccio Slam Jam a livello mentale, ma poi mi si è aperto un mondo completamente nuovo anche a livello manageriale, di gestione, visione, eccetera. Quello che... dovevo dire una roba, non so cosa... una roba di VP... Allora, ci arriverò al punto, non adesso l'ho perso.
Ritornerà...
Però ti posso dire quello che facevo. Allora, praticamente in VP... facevo...
Guidavi dei Range Rover, perché ti ho visto io.
Un bel defender.
Sì.
Sì, allora, diciamo che sono entrato nel reparto sales, quindi il mio obiettivo era di portare, diciamo, negozi nuovi con approccio diverso per quanto riguarda i brand di VP. Quindi, non so, mi viene in mente tipo un Maxime di Rimini che stimo tantissimo e voleva inserire Barbour, eccetera. E quindi inizialmente sono entrato come una sorta di PR del wholesale per nuovi account. Da lì Massimo, ecco quello che volevo dire, un'altra figura importantissima, Massimo, che veniva da clienti in negozio da Slam Jam e mi diceva: dai, vieni in VP, io dicevo: Massimo, ma che cos'è? Non so cos'è. E poi Massimo si è rilevato una persona molto importante nel mio percorso in VP, perché ha visto questa... cioè, comunque facevo il buyer anche in Slam Jam, ha detto, guarda, io ho bisogno anche di un refresh, diciamo, di una nuova visione per quanto riguarda i negozi, e cerchiamo di lavorare insieme per fare una ricerca di nuovi brand. E così è stato, quindi diciamo sono un po' più staccato dal sales e sono entrato nel reparto retail, quindi mi occupavo degli acquisti per i 5 negozi VP e per i negozi Barbour e il Barracuda Store, che fa parte del gruppo VP.
Ok, e che brand hai portato?
Allora, inizialmente... Allora, adesso il primo che mi viene in mente è a livello calzatura, abbiamo inserito le Paraboot, che mi sembrava sciocco non averle, perché comunque
Reinserirle,
perché VP è stato il primo distributore o agenzia negli anni 80, mi sembra, e poi negli anni si è persa. Mi sono anche ricollegato alla cosa di prima. Ecco, la differenza tra Slam Jam e VP.
Vai.
Che Slam Jam tuttora ad oggi ha pensato, cioè ha basato un po' più il suo pensiero e idea su come trasmettere e diciamo un po' meno al business. Invece la VP, diciamo che negli anni 80 era la Slam Jam di oggi.
Quindi cultura.
Cultura, diciamo che c'era un ufficio marketing super sviluppato, ma poi nel suo percorso ha incontrato Burrich, che è stato praticamente il motore, il business principale, che l'ha portata a fatturare anche 400 milioni, e diciamo che hanno badato un po' più alla sostanza che alla poesia di Benigni, diciamo.
Alla legna.
E mi dispiace che non mi sono vissuto quegli anni, perché mi dicono che facevano dei sales meeting
paurosi
in cima al Monte Bianco, cioè robe, storie incredibili, e sì, questa era la differenza fondamentale, più che dei brand è stata proprio il business, cioè la visione dell'imprenditore, uno più, diciamo, più poetico, e invece la Calori, diciamo, un po' più pragmatica e più schillata nel
fare business, proprio inteso come
pesante. Sì, ecco. E adesso mi sono perso quello che stavo dicendo prima. Ah, ok, che Massimo viene al negozio,
nuovi brand. Paraboot DM.
Allora, Paraboot DM, abbiamo incrementato, ho tolto Nike perché diciamo sì, perché non mi dava la possibilità di comprare il prodotto più esclusivo, ma delle scarpe condivise che comunque trovavo nei negozi performance in giro per le città, e quindi lì
confondeva magari un po' il consumatore.
Sì, anche perché il buyer, non per sminuire, ma chi comprava le Nike prima le comprava, cioè io ho cercato nell'ultimo periodo di comprare delle retro G, o comunque dei modelli un po' più storici, invece lui comprava dei modelli nuovi che, diciamo, cozzava secondo me con un po' con un po' con tutto,
con l'heritage
di VP.
Poi un brand di New York.
No, ho inserito no, perché con la collaborazione di Barracuda, che è un brand di proprietà di VP, abbiamo collaborato con i ragazzi di Noa e abbiamo chiesto così in maniera molto friendly, ma ce la fai anche vendere in negozio? Ma perché no? E quindi da lì è iniziato anche la collaborazione con noi nei negozi VP. Abbiamo inserito Gramici per quanto riguarda pantaloni, abbiamo inserito
Beams, magari.
No, Beams storico, no.
Okay.
Beams storico, dei giapponesi storici sono Engineer, che però del gruppo Nepenthes ho inserito Needles, che c'era, poi per un periodo è stato tolto e io l'ho reinserito, adesso arriverà...
Anche quello pazzesco. Needles,
più anche assolutamente sì. Needles, giusto?
Come?
Anche Slam Jam tiene Needles.
Anche Slam Jam tiene Needles. Needles era, cioè è tuttora una chicca, ma lì hanno un po' peccato a livello distributivo, perché hanno aperto un po' troppo i rubinetti.
Commercializzato un po' troppo.
Sì, troppo. Needles e poi...
Vabbè, altri che hanno tutto.
Sì, altri. E comunque io sono giudicato anche a fine anno in base al rendimento di questi brand.
Nuovi brand.
Sì.
Allora, voglio farti una domanda su, siccome sei una persona che vive la città H24, saranno successe tante cose divertenti. Allora, una me l'hai raccontata, che vorrei che ci raccontassi, ovvero un viaggio a Londra pazzesco con un ospite che di livello, un soggetto pazzesco.
Allora, diciamo che a livello musicale pecco un po'. E questa parentesi per raccontare che nel mio tempo libero gioco a calcio e
portiere
ma batto le punizioni, c'è un cilaverto.
Mamma mia. Mi fai anche lo scorpione.
No. E, praticamente Nike mi aveva coinvolto in questa attivazione a Londra per le nuove Mercurial, non ricordo cosa. E Alberto, tu dovrai andare con Capo Plaza. Chi è Capo Plaza? Cioè, non sapevo minimamente chi fosse.
A fare allenamento
per la sua canzone che
allenamento.
Citava.
Allenamento?
Allenamento
che citava noi due.
Sì, una roba del genere.
Quella che era fatta diventare più famosa.
Sì.
Sono allenamento.
Sì. E da lì siamo andati con Luca, Capo Plaza si chiama Luca. Abbiamo cenato con Virgil, giocato con Virgil, Schetta. E lui faceva parte della squadra di Off-White e io invece della squadra di Alex, che abbiamo vinto il torneo. E ho subito un fallaccio devastante da Virgil, che mi ha chiesto scusa. C'è un video ce l'ho su Instagram. È stato pazzesco, sì, bellissimo.
Quindi nel tuo curriculum che non hai potresti mettere falciato da Virgil.
Assolutamente sì, assolutamente.
Lui ti ha chiesto scusa, ma tu l'hai ringraziato.
Grazie. Più forte. No, sì, assolutamente sì. Bellissima esperienza, sì. E, sì, diciamo che come Capo Plaza il negozio da Slam Germany passavano, altra parentesi incredibile, Tedua. All'inizio non sapevo minimamente chi fosse, ho detto, oddio, un attimo qua, devo stare un attimo attento perché l'avevo scambiato un po' per una persona che non era, diciamo, e Tedua, Sfera, Gali, perché sopra il negozio c'è tuttora un loro amico che si chiama Nicolò, e loro venivano lì in negozio, entravano in negozio, ci salutavamo e poi andavano sopra a far musica, chillare.
Top.
Figo.
Bellissimo.
Ultima domanda?
Ultima domanda prima di chiudere. Facciamo a tutti gli ospiti, domanda un po' diversa. Ti chiediamo di descriverci il tuo outfit ideale. Abbiamo aspettative altissime.
No.
E soprattutto se partiresti top down o bottoms up. Quindi se parti alle scale.
Io parto solo e sempre dai pantaloni.
Vabbè, ci sta.
Quindi centrale.
Parto dal centro. Come Monte Cosaro al centro. Se guardi il mappamondo, Monte Cosaro è al centro del mondo.
Ho dei dubbi. Da che lato ce l'avevi il mappamondo? L'avevi cercato di mettere al centro.
Parto sempre dal pantalone.
Questa è una delle teorie fondanti del terrapiattismo.
Questo è... Sì, parto sempre dal pantalone. Diciamo che nel mio armadio ho accumulato tantissimi denim, anche perché ho conosciuto una persona che è, diciamo, il mio pusher ufficiale di denim. E l'ho messo anche in valigia per domani, è il pantalone che ci sono più legato, è un pantalone che secondo me era realmente di un imbianchino, quindi è, diciamo, all'arte. Io ho sviluppato questo artwork perché mi sono un po' ispirato.
Cavato nel pantalone.
Sì, assolutamente sì. Infatti tutto sporco vicino alla coscia, perché si vede che comunque lavorava e si puliva lì. Quindi partirei da quello, che è un...
Washed.
Sì, chiaro.
Stonewash.
E poi ci mettiamo sotto una... sotto ci mettiamo.
Sto aspettando io.
Sto sudando, non lo so. Allora, ci mettiamo.
Specifichiamo, Albi. Noi, questo è il tuo outfit ideale, inteso quello che metteresti il giovedì.
Giovedì
senza
sì.
Pensare, in automatic, vado dove cazzo mi pare, sono in divisa. Ma in divisa tua. E quindi se uno chiedesse a me, io anzi quando l'abbiamo fatto noi, io avrei detto un Air Max 90, perché è la scarpa che ho da tutti i giorni, comoda, mi piace, sta quasi bene con tutto e via.
Questa è una domanda che mi manda completamente in tilt, perché perché infatti il mio armadio è enorme, perché io, cioè nel senso, è enorme perché c'ho un problema, diciamo che è l'unico, no, non so quello che sto dicendo, non so.
Ma tagliamo, tranquillo.
Però non, non ho un outfit, diciamo, cioè vado molto a periodi, cioè adesso sì. Tipo sto con questo che ce l'ho tatuato, è un vest di Nanamica che ce l'ho praticamente
sotto il maglione.
Sì, perché il vest ad oggi si mette sotto, non sopra.
Ma deve stare a pelle.
E, questo vest lo metto, cioè ci farò pure il bagno adesso che partirò, legato particolarmente metto questo, poi da un giorno all'altro, ma mi succede per tante cose, che poi da un giorno all'altro dico, come facevo a metterlo? Quindi ad oggi metto tanto karat, tanti workwear pant, denim, anche a livello calzature vario, vado dalla bottega che ho preso alla fonte nelle Marche.
L'HBA?
Sì, cioè nel senso super vario, non ho una cosa che dico quella da sempre, mai.
Anche io specifico, non è sia proprio così, però per sto giochetto del cazzo che ci siamo inventati,
abbiamo messo una serie di difficoltà.
E poi concludiamo, ha detto vest, poi cosa ci mettiamo sopra il vest?
Il maglione.
Il maglione, ok, rimaniamo generici, che secondo me va più forte, e poi ho visto anche il cappello.
Il cappello, allora sì, diciamo che negli anni sto invecchiando e sto perdendo i capelli, quindi li lascio lunghi solo dietro per far finta che siano lunghi, ma sopra li sto perdendo, quindi ho una selezione di cappelli incredibili. Infatti domani mi hanno detto, ma vuoi che ti imbarchiamo una valigia solo per i cappelli? Ne ho portati solo 16 per 7 giorni.
Madonna. Vabbè, direi che con questa possiamo concludere. Quindi primo ospite che parte dal centro, per dire.
Sì.
Va bene.
Sempre dal quello da sempre dal pantalone.
Devo dire che, cioè, spero che la gente che si veste in generale parte dai pantaloni. Adesso non faccio questo gioco qui, però almeno mi sembra sempre ragionevole partire dal pezzo più grande e poi dopo il resto.
I nostri ascoltatori ti possono seguire su Instagram,
Alberto Panocchi e PJP, ci siamo. E poi presto su tutti gli schermi direttamente live,
completamente live.
grazie Alberto,
grazie a voi.
Grazie.
Vai, ce l'abbiamo fatta, top.
Che sudata.
Mamma
che stavo
mia.
Dicendo, ma godevo. Yeah, do you think